Gloria a Dio. Il Signore è buono. E voglio, prima di passare alle altre cose, voglio anch'io aggiungere un'espressione della Scrittura che mi è venuta alla mente mentre ascoltavo queste testimonianze. Credo sia a memoria in Colossesi 3, versetto 1, ma dice che la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. La nostra vita non è qui, non è nelle circostanze, non è negli eventi, non è nelle difficoltà. La nostra vita è da un'altra parte, è in Cristo, che è seduto alla destra di Dio, al di sopra di ogni principato, potenza, ogni nome che si nomina in cielo e sulla terra. La nostra vita è lì, al sicuro. Amen. Dunque, io ho esitato un bel po' prima di decidermi a portare questo messaggio, ma ho sentito che è proprio il Signore che me l'ha dato prima di venire qui. E voglio prendere un brano, uno dei brani forse, dico, più difficili della Bibbia, non difficili da capire, perché è facile da capire, ma ha detto qualcuno, credo sia il filosofo Kierkegaard, disse che è difficile credere non perché sia difficile capire, ma perché è difficile ubbidire. E questo è un brano che non è difficile da capire, ma forse è difficile da mettere in pratica. Lettera di Giacomo, capitolo 1, versetto 2. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Ho detto che è difficile. Ma è la parola di Dio. Considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Io sapevo già prima di venire qui di alcune delle prove che diversi di voi state vivendo, altre le ho sapute qui, altre sicuramente non le so. Ma la parola di Dio ci esorta a considerarlo una cosa incredibile, un motivo di grande gioia. E trovo che le nostre traduzioni della Bibbia sono anche un po' deboli su questo punto, perché quello che dice letteralmente il testo è una gioia perfetta. O potremmo dire il colmo della felicità. E noi magari diciamo, ma Signore, non voglio mancare di riverenza, ma potremmo dire, ma Signore, sei impazzito. È una di quelle pazzie di Dio che contraddicono tutta la nostra mentalità, tutta la nostra logica, tutto il nostro ragionamento. Io so che davanti alle disgrazie, alle difficoltà, alle prove, a certi avvenimenti della vita, la nostra prima reazione è dire, ma Signore, perché? Però sono arrivato anche alla convinzione che se Dio tante volte, e anche nella Bibbia troviamo tanti casi di persone che hanno detto a Dio, ma perché? E poche volte hanno ricevuto risposta. E certamente Dio non è tenuto a rendere conto a nessuno. Ma sono arrivato anche alla convinzione che tanti nostri perché non troviamo risposte, perché le risposte sì ci sono, ma sono al di là della nostra portata. Faccio un esempio, quelli che sono genitori sanno che i bambini, soprattutto in una certa fascia di età, sono continuamente lì a chiedere: ma perché? Perché, perché devo andare a letto? Perché il cielo è azzurro? Perché gli uccelli cantano? Perché i pesci noi moriamo dentro l'acqua, ma i pesci muoiono fuori dall'acqua? Sono pieni di perché. E a certi perché riusciamo a rispondere. Ad altri perché riusciremmo a rispondere, ma sappiamo che il bambino non è in grado di capire quella risposta. Io potrei dare una spiegazione scientifica su perché il cielo è azzurro, almeno provare a bozzarne uno. Però so che i bambini non riuscirebbero a comprenderlo, perché bisogna capire la rifrazione della luce, eccetera, eccetera. E altri perché non sappiamo neanche le risposte. E dobbiamo dire: mi dispiace, non lo so. So che ci sarà una spiegazione, ma io non lo so. E sono sicuro che di tante cose, se Dio, anche se Dio dovesse spiegarci il perché, non saremmo in grado di capirlo. E quella risorsa che ci rimane è di fidarci. Quello che Dio ci chiede, quello che piace a Dio, è quando, anche senza capire, decidiamo: Signore, io so che Tu sei fedele, io so che Tu sei degno di fiducia, io mi fiderò di Te, anche senza capire e senza comprendere. Ma in questo brano della Scrittura va ancora al di là. Vi ho detto, è considerato motivo di grande gioia quando venite a trovarvi in svariate prove. È un primo passo, credo, verso questa cosa che sembra impossibile. Che dobbiamo cambiare prospettiva. Perché così facilmente la nostra prospettiva è concentrata tutta su questa vita. Ma come dice il versetto che ho citato prima, la nostra vita alla fine non è qui. Così come la vita di Monica non era qui, è in Cristo, al sicuro. In Dio. Ieri ero con mia figlia, mio genero, a Pavia. Ogni tanto riusciamo ad andarle a trovare. E non ricordo come, ma la conversazione è scivolata sulla questione della vita e la morte, la nostra mortalità con la quale tutti quanti dobbiamo fare i conti. Mio genero fece un'osservazione, disse: non c'è niente di più triste di un funerale umanista. Un funerale umanista. Un funerale di chi non crede, di chi non ha nessuna prospettiva e nessuna speranza che vada al di là di questa vita, questi pochi anni, che siano 40 o 70 o 100, su questa terra. Ma la nostra vita non è qui. E abbiamo dunque bisogno di cambiare prospettiva. C'è un altro brano che spesso mi è tornato alla mente e su cui ho spesso predicato negli ultimi mesi e gli ultimi anni. Non ricordo più se l'ho citato in questa comunità, ma è nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 4, Leggo dal versetto 16. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si sta disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Quelli di noi che stanno invecchiando, magari ci sono quelli che rimangono eternamente giovani, ma quelli che stanno invecchiando si rendono conto che il nostro uomo esterno effettivamente si va disfacendo, indebolisce. Si vengono le rughe, vengono i capelli bianchi, non abbiamo più le forze che avevamo a 20 anni, vengono gli acciacchi. È vero, ma il nostro uomo interiore è quello che conta, si rinnova di giorno in giorno. E ora ascolta questo, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. È paradossale. Come facciamo ad avere lo sguardo fisso sulle cose che non si vedono? Ma è questo che siamo, gli occhi della, che siamo chiamati a fare, gli occhi della fede. Fissati sulle cose che non si vedono, perché le cose che si vedono sono per un tempo soltanto, ma quelle che non si vedono sono eterne. E avete notato la parola che si è ripetuta per 2 volte in questi pochi versetti? Peso eterno di gloria. Le cose che non si vedono sono eterne. E di fronte all'eternità, il tempo e tutto quello che appartiene al tempo diventa insignificante. Ed è per così che Paolo può dire la nostra momentanea, leggera afflizione. Se vai a vedere qualche capitolo più avanti in questa stessa lettera ai Corinzi, descrive un po' questa momentanea, leggera afflizione. Dice, siamo nel capitolo 11, sono servo di Cristo più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite. Spesso sono stato in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno, 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche, in pene, spesse volte in veglie, nella fame, nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. E oltre a tutto il resto, sono assalito ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. La nostra momentanea, leggera afflizione. Come fa a dirlo? Perché ha lo sguardo fisso sulle cose eterne. Ed è così che le cose temporali diventano insignificanti, diventano leggere, diventano piccolissime di fronte allo smisurato peso eterno di gloria. Perché è eterno. Quello che è eterno, infinito, ha un valore infinito. Dicevo prima dei nostri perché. E non abbiamo tutte le risposte, non possiamo avere tutte le risposte. Prendo soltanto un esempio biblico. La Scrittura ci racconta in Atti capitolo 12 che il re Erode, Agrippa II, fece arrestare l'apostolo Giacomo, il fratello di Giovanni, e lo fece uccidere con la spada. Poi fece arrestare anche Pietro e voleva fare la stessa cosa. Ma Dio, mentre la Chiesa pregava, manda un angelo, apre le porte del carcere, addormenta le guardie, apre i ceppi, fa cadere le catene, lo conduce fuori dal carcere, fin dove i fratelli stanno pregando e poi quando arriva non ci credono. Questa è una parentesi. Ma chiediamoci, perché Dio ha liberato Pietro e non ha liberato Giacomo? Perché Dio ha liberato Pietro quella volta, ma più avanti, quando di nuovo è stato arrestato e condannato a morte, non l'ha salvato? Perché? Dio lo sa. Perché quando Pietro chiese a Gesù, e di lui Giovanni che ne sarà? Gesù gli dice, traduco in termini moderni, caro Pietro, fatti i fatti tuoi. Tu vai a predicare il Vangelo, tu seguimi, tu realizza il progetto che c'è per la tua vita. Non è affare tuo che cosa decido io per lui, per Giovanni, che è molto diverso da quello che ha deciso per Giacomo. Giacomo è stato il primo degli apostoli a morire e Giovanni, secondo quello che ci dicono tutte le storie della Chiesa, è stato l'ultimo e l'unico a morire di morte naturale. Perché? Forse Giovanni era più bravo di Giacomo. No, non sono risposte che hanno senso. Possiamo soltanto dire, Signore, io non capisco, ma mi fido di te. E così, ecco, torniamo al nostro versetto ostico di Giacomo, che è un altro Giacomo, quello era morto. Dice, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. E voglio notare, tra parentesi, una cosa. Parla di, ma dice due cose, anzi. Prima, non dice se per caso, ma dice quando. Perché è normale, è previsto. Anzi, Gesù ce l'ha detto, nel mondo avrete tribolazioni. E se c'è qualcuno che non ne ha, non credo che ce ne sia, ma se ci fosse qualcuno che non ne ha, non è nella norma. Nel mondo avrete tribolazioni, per cui non se, ma quando venite a trovarvi in prove svariate. È normale che ne abbiamo perché? Perché viviamo in un mondo caduto, viviamo in un mondo che è sottoposto al diavolo, che fa il bello e il cattivo tempo, perché anche la razza umana è caduta, nel mondo ci sono persone cattive. È normale. È normale anche, dice Gesù, che il mondo ci odi. Non vi meravigliate, dice, se il mondo vi odia. Ha odiato già me. Il diavolo cerca di farci del male, viene per rubare, ammazzare e distruggere. Non può fare, grazie a Dio, quello che vuole con noi. Però succede a volte, come è successo con Giobbe, che Dio gli dà il permesso di toccarci e di fare una parte di quello che vorrebbe fare contro di noi. Non gli consente di andare al di là di quello che noi possiamo sopportare. La parola di Dio ce la promette, 1 Corinzi 10, versetto 13. Dice, nessuna tentazione, attenzione, la parola tentazione e la parola prova sono la stessa parola in greco. Quando dice tentazione possiamo leggerla anche come prova. Tutte le tentazioni sono prove, ma non tutte le prove sono tentazioni. Non so se mi spiego. Ok. Ma no, nessuna prova, leggiamolo così, vi accolti che non sia stata umana, che non faccia parte della condizione umana. Però Dio è fedele, non permetterà che siate tentati o messi alla prova oltre le vostre forze. Non parla delle nostre forze naturali, ma parla delle forze che vengono da Dio nel momento della prova. Ma appunto con la tentazione, ossia la prova, vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Quindi quando venite a trovarvi in svariate prove, seconda cosa, le prove sono appunto svariate o come dice un'altra traduzione di vario genere, non sono tutte uguali, non sarà la stessa prova, ce ne vengono di tutti i tipi, malattie, disgrazie, incidenti, disoccupazione, conflitti, ingiustizie subite. E chi più ne ha più ne metta. E quando superiamo la prova di un tipo, non pensiamo di aver finito tutto, di aver superato tutti gli esami, ne verrà un altro, di un altro tipo. Ci può capitare di tutto, la vita è piena di sorprese e non sono tutte belle. Quindi ce ne sono tanti tipi di prove, ma è normale che ci vengano. E la Scrittura ci dice di guardare al di là della prova e vedere che se Dio lo consente ha i suoi buoni motivi, anche se non li comprendiamo. Ed è così, è in questa prospettiva che possiamo riuscire a considerarlo motivo di grande gioia. O come diceva in una famosa aneddoto San Francesco d'Assisi, perfetta letizia. Non so se conoscete la storia, ma è una bellissima storia. E lui aveva capito questo messaggio. Dice, la perfetta letizia sarebbe se i nostri stessi fratelli ci maltrattano, ci rifiutano, ci emarginano, ci prendono a bastonate e noi riusciamo a gioire e a sopportare questo per amore di Cristo, sapendo di non avere i diritti. È biblico, una grande gioia. Abbiamo detto che la parola biblica che è tradotto ora prove, ora tentazioni è sempre la stessa parola. Ed è una parola non usata a caso. Tutti noi abbiamo dovuto affrontare delle prove. Pensiamo per esempio all'esame di guida. C'è la prova teorica e c'è anche la prova pratica. Per essere ammessi alla prova pratica devi prima superare la prova di teoria. E nella vita ci sono prove. Sono come gli esami. Esami di maturità. E se il Signore, quando il Signore permette che ci arrivino le prove, è per vedere se veramente abbiamo imparato a mettere in pratica la parola di Dio. Se abbiamo imparato, se stiamo imparando veramente ad avere fede in mezzo alle difficoltà. Perché quando va tutto liscio, quando splende il sole, il tempo è bello, tutti ci vogliono bene, abbiamo un bel lavoro, una famiglia che ci vuole bene e non abbiamo nessun problema nella vita, è facile credere. È facile avere fiducia in Dio quando non abbiamo nessun problema, non è così? La prova mette a prova appunto la nostra fede. E quando si scatena la tempesta, come avvenne per i discepoli, quando si scatenò una gran tempesta e la barca rischiava di affondare, allora veniva messa alla prova la loro fede e in quell'occasione sono stati bocciati. Hanno fallito la prova, furono pieni di paura, svegliarono Gesù dicendo: Signore, come fai a dormire? Non ti importa niente che noi moriamo tutti. E Gesù li rimprovera, prima si ferma a sgridare il vento e la tempesta e si fa gran bonaccia. E poi rimprovera anche i discepoli. E dice, com'è che non avete ancora fede? È interessante questo brano. Io non so ancora se la fede che Gesù ricercava, si aspettava dai discepoli, era una fede per sgridare loro e calmare la tempesta senza doverlo disturbare, o se era invece una fede per affrontare la tempesta senza paura, mentre faceva il suo peggio. Ma certamente mancarono di fede in quella circostanza. Il Signore, che è misericordioso, gli venne incontro, calmò lui la tempesta, però se la prende con i discepoli. Dice, com'è che non avete ancora fede? Il Signore vuole vedere se anche noi riusciamo ad avere fiducia, a rimanere nella calma e nella fiducia, pur in mezzo alla tempesta, pur in mezzo alla prova, pur in mezzo alla malattia, alla disoccupazione, ai conflitti familiari o tutte le altre prove che ci vengono addosso. Io credo che il periodo di crisi sociale ed economica che stiamo tutti quanti vivendo serva anche a questo, serve sicuramente ad altre cose. Ma mi ritrovo abbastanza spesso in questo periodo a dover incoraggiare dei fratelli che si ritrovano senza lavoro, che si ritrovano nelle difficoltà economiche. Questa è un'occasione per crescere nella fede. Perché, come dico, è facile avere fede quando va tutto bene. È nella difficoltà e nella prova che impariamo quanto sia grande o piccola la nostra fede. Ed è un'opportunità per crescere nella fede. Io so che certe prove che ho dovuto affrontare nella mia vita mi hanno fatto crescere nella fede. Ci sono altre prove che fino ad oggi non ho mai dovuto affrontare. E io non so se supererei quella prova. Se il Signore non me l'ha fatto subire, probabilmente perché non sono ancora pronto. Io non ho mai ancora dovuto affrontare una situazione in cui mi ritrovavo minacciato di morte se non avessi rinnegato il Signore. Sappiamo che ci sono i nostri fratelli in altre parti del mondo che devono subire questo tipo di minaccia. E io credo che è nel momento che viene la prova che il Signore ti dà la grazia per affrontarla, non prima. E ci ha promesso che insieme con la prova ci darà il modo per uscirne. Ma non ce la dà se non c'è anche la prova. Ma ci invita a riflettere, ad armarci della sua parola e delle sue promesse. Ed è perciò che Giacomo ci dice in questo brano, non Giacomo qui, Giacomo della Bibbia, sicuramente lo conferma anche questo Giacomo, e dice... Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Noi questo lo sappiamo anche se c'è una condizione. La prova della nostra fede produce costanza, produce fermezza, produce crescita nella fede, a patto che sappiamo affrontarlo mettendo la nostra fiducia in Dio, senza contestazione, senza ribellione, Ricordiamo l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 10 usa proprio questa illustrazione, dice: riflettete, ricordate l'esperienza vissuta dagli israeliti nel deserto. Quando videro la mano di Dio, videro la potenza di Dio, videro la liberazione di Dio. Ma poi quando dovettero affrontare la prova del rapporto delle 12 spie mandate nella terra di Canaan, che tornarono dicendo: sì, il paese è davvero molto buono, guardate i frutti che produce, però ci sono le città fortificate, ci sono un popolo numeroso, ci sono anche giganti, non siamo in grado di affrontarli, non siamo in grado di prendere possesso di quello che Dio ci ha promesso. C'erano però due, Giosuè e Caleb, che dissero il contrario, videro la stessa situazione, ma la valutarono diversamente perché misero Dio nell'equazione. E dissero: sì, è vero che ci sono i giganti, è vero che ci sono le città fortificate, è vero che sono più forti di noi, ma Dio è dalla nostra parte, perciò li possiamo affrontare. Ma il popolo non gli credette, non diede loro ragione. E finirono tutti per perire nel deserto. In quel caso la prova non produsse costanza. Fallirono la prova e tutti perirono nel deserto. Il Signore ci dice: imparate da quell'esperienza. Imparate che potete fidarvi di Dio. Imparate e credete che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Non tutto quello che ci succede è volontà di Dio, non cadiamo in questa trappola. Se la volontà di Dio fosse fatta sulla terra, non avrebbe senso la preghiera che Gesù ci ha insegnato a pregare: sia fatta la tua volontà in terra così come è fatta in cielo. Ha senso soltanto perché la volontà di Dio non è fatta sulla terra come è fatta in cielo. Non viviamo in un mondo perfetto, viviamo in un mondo che è ancora per molti versi sotto il dominio del diavolo. E abbiamo bisogno di pregare, abbiamo bisogno di renderci conto che molte cose che ci capitano non sono nella perfetta volontà di Dio. Però Dio le permette e ci chiede di affrontarle con fede. E di sapere e di renderci conto che Dio le permette per le sue buone ragioni. Che Dio intende maturare il nostro carattere, Dio intende maturare la nostra fede, Dio intende farci crescere. E ci sono delle prove che veramente sono difficili da affrontare. Mi ha sempre colpito un brano nella prima lettera di Pietro, un brano indirizzato nel capitolo 3, capitolo 2, agli schiavi. Anche qui mi sembra che le nostre traduzioni anacquano un po' la parola di Dio, perché usa la parola, versetto 18, 1 Pietro 2, 18, usa la parola domestici, ma la parola vuol dire schiavi, voi che siete schiavi, e probabilmente noi lo considereremmo già una cattiva sorte di ritrovarci schiavi. Ma dice: voi schiavi, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni. E anche se non siamo schiavi, molti di noi ci ritroviamo sotto padroni. Ma dice: non solo ai buoni e ai ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. E anche qui la parola è un po' anacquata, perché vuol dire i cattivi. Quelli che sono cattivi, perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza davanti a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. credo che tutti noi facciamo fatica a sopportare l'ingiustizia. Sì, è vero, come dice Pietro, se sbagliamo e siamo puniti o rimproverati, possiamo riconoscere che è giusto. È duro, ma riconosciamo che c'è una giustizia. Ma se facciamo bene, facciamo il nostro meglio, e ingiustamente siamo accusati di cose che non abbiamo fatto, e puniti ingiustamente per cose che non abbiamo commesso, qual è la nostra reazione? Ci ribelliamo. Non è giusto. Signore, perché lo permetti? E la parola di Dio dice, se lo sopportate pazientemente in queste circostanze, è una grazia davanti a Dio. Cioè, è come dire, è un merito, avrete un premio da Dio. E rincara ancora di più la dose, dicendo, infatti a questo siete stati chiamati. Lo sapevamo di essere stati chiamati a subire le ingiustizie e a sopportarle pazientemente per la grazia di Dio. Siamo stati chiamati a questo. E succederà nella vita. E quando impariamo però che Dio lo permette per uno scopo, anche uno nascosto, uno che ci è sconosciuto, e lo accettiamo e lo consideriamo motivo di gioia e diciamo, Signore, io non capisco niente, ma mi fido di te e so che servirà qualcosa. E so che tu sei sovrano, tu sei Dio, tu siedi sul trono, hai tutto sotto controllo. Se vuoi fare le cose diversamente, lo puoi fare. Se hai permesso questo, so che è per il mio bene, perché me lo dice la tua promessa. Questo è gradito a Dio e ne avremo un premio nell'eternità. Quello che abbiamo letto farà parte, aumenterà lo smisurato peso eterno di gloria riservato a quelli che amano Dio. Per cui Dio vuole produrre in ciascuno di noi una fede non solo teorica, ma una fede consolidata e collaudata. Ed è collaudata con la prova. E collaudata con la difficoltà, con la sofferenza. Una fede che non sia soltanto ottimismo, che non sia soltanto un atteggiamento positivo sulla vita, ma una fede che è radicata in Dio e nella fede nelle promesse di Dio. Ed è così che può dire questa cosa così apparentemente assurda, considerato motivo di grande gioia quando venite a trovarvi in mezzo a svariate prove. Perché se accolta con fede, è implicito, non è esplicito nella scrittura, ma implicita in altre parti della scrittura, se accolta con fede, la prova produce costanza. Produce stabilità, produce fermezza. Quanti di noi siamo, per usare sempre una metafora biblica, sballottati qua e là dai venti, dalle onde, dalle circostanze della vita? Come va la tua vita? Beh, ci sono alti e bassi. Sì, nelle nostre circostanze è normale che ci saranno alti e bassi. Ma Dio vuole che arriviamo a una fede che è sempre in alto e mai in basso. Dove abbiamo sempre la vittoria, sempre alla testa e mai alla coda. Dove regniamo nella vita, sulle nostre circostanze, sugli alti e bassi, le fluttuazioni delle nostre circostanze e delle esperienze che viviamo. Una fede costante, una fede stabile, una fede ferma, non importa quali siano le circostanze della nostra vita. C'è un brano nel Vangelo in cui Gesù ha mandato 70 o 72 discepoli a predicare il Vangelo, a guarire i malati, e annunciare il regno. E tornano a lui con gioia dicendo: Signore, ma anche i demoni sono sottoposti, si sono stati sottoposti nel tuo nome. Gesù non aveva detto niente di cacciare i demoni. Dice: anche i demoni ci stanno soggetti nel tuo nome. E il Signore risponde loro: sì, ma non rallegratevi perché i demoni vi sono sottoposti. Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Io non so quanti di noi hanno fatto esperienza di cacciare i demoni, oppure esperienza di vedere la guarigione miracolosa di Dio nella vita di qualcuno per cui abbiamo pregato. Vi posso assicurare che sono esperienze molto gratificanti. C'è una gioia nel vedere la vittoria di Dio sul male, sulla sofferenza, sui tormenti delle persone. Vedere che veramente il nome di Gesù è al di sopra di ogni nome in cielo e sulla terra. Ma il Signore dice: lasciate perdere quello. Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E se abbiamo accettato Gesù nella nostra vita, se l'abbiamo accettato come Signore e Salvatore della nostra vita, e sappiamo che il nostro nome è scritto nel cielo dove nessuno lo può toccare, che siamo al sicuro non per l'eternità in Cristo, questo è veramente motivo di gioia, al di là di tutte quelle che possono essere le circostanze della nostra vita. Troviamo nella Bibbia tanti esempi di persone che in mezzo alla difficoltà, in mezzo alla persecuzione, in mezzo all'ingiustizia, hanno saputo gioire e rallegrarsi per l'amore e per la salvezza di Dio. Pensiamo soltanto a Davide, che dopo l'alto della vittoria su Goliat, l'alto delle lodi di tutto Israele, Davide ha ucciso i suoi 10.000, si ritrova improvvisamente in basso, scacciato, braccato, minacciato, costretto a fingere la pazzia e a fuggire nel deserto e nascondersi in una caverna. E in quella caverna però ha composto il Salmo 34 che dice: io mi rallegrerò nel Signore. Leggiamolo un attimo. Io benedirò il Signore in ogni tempo, non solo nei tempi belli, in ogni tempo. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. Questa è una fede collaudata. Io mi glorierò nel Signore, vedete, non nelle mie circostanze, che c'era poco da rallegrarsi. Io mi glorierò nel Signore, gli umili luderanno e si rallegreranno. E poi si rivolge a quei disperati che l'avevano raggiunto in quella caverna. La Bibbia dice: quelli che erano emarginati, che avevano debiti, andarono da lui. E dice a loro: celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. C'è Abacuc, che alla fine di tutti i suoi... perché alla fine del suo libro dice: anche se mancano i raccolti, se mancano gli animali nelle stalle, se viene meno il frutto del fico della vigna, io parafraso a memoria, dice: io mi rallegrerò nel Signore. E pensiamo a Paolo e Sila, che quando furono ingiustamente accusati, bastonati sulla piazza, messi in carcere, a mezzanotte, dice, cantavano inni di lode a Dio. Io mi rallegrerò nel Signore. E il Signore è capace, non solo capace, ma è desideroso di infondere in ciascuno di noi una fede incrollabile, una fede a prova di terremoto, una fede a prova di ingiustizia, una fede a prova di disgrazia. Ma questo avverrà soltanto passando attraverso il collaudo, la prova della difficoltà, della sofferenza, della delusione, di quelle sofferenze che poi alla fine sono comuni a tutti gli uomini. Affinché, dice Giacomo, siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Questo è l'obiettivo di Dio per la nostra vita. Che arriviamo alla completezza, che arriviamo alla pienezza. Paolo dice, vogliamo presentare ogni persona perfetta in Cristo. Non, questo perfetto non significa con la perfezione di Dio, ma vuol dire completo, maturo, arrivato alla piena statura del nostro potenziale come figli di Dio. E questo avverrà soltanto con l'ausilio e lo strumento della prova e della difficoltà nella nostra vita. Perciò è possibile considerarlo motivo di gioia quando passiamo attraverso svariate prove, perché nelle intenzioni di Dio produrranno in noi una fede fortificata, vittoriosa e incrollabile. Che Dio ci benedica e benedica questi pensieri, questa luce della parola di Dio nei nostri cuori e nella nostra vita. Amen. Amen.